6 di sera magazine.
Buonasera ad Angelica Arbasini e bentornati nel nostro magazine. Oggi ci occupiamo di civiltà e culture umane della preistoria. Lo facciamo con il professor Giulio Calegari. Lui è fondatore del Centro Studi Archeologia Africana e responsabile della sezione di paleetnologia del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Museo per cui ha guidato le spedizioni archeologiche dal 1983 nella Sahara, in Eritrea e in Mali, alla scoperta di opere d'arte rupestre, ovvero pitture e incisioni su pareti o superfici rocciose risalenti a diversi periodi della preistoria. Giulio Calegari è con noi, è nostro ospite ed è qui per raccontarci di più proprio di queste avventure.
Chiamiamole avventure proprio perché, contrariamente a certe spedizioni scientifiche che sono ferme in un posto stabilito dove hanno la concessione e ogni anno, noi, occupandoci prevalentemente di arte rupestre, avevamo il compito di esplorare delle zone, e ora per trovare delle cose nuove bisogna andare in posti più o meno sconosciuti. Cosa è successo? È successo che io mi sono sempre dedicato alla preistoria, soprattutto lombarda e anche in generale, comunque diciamo dal tardo paleolitico più avanti fino all'età del bronzo, e rimanendo in quest'area lombarda italiana, insomma, con delle pubblicazioni col mio maestro che era il professor Ottavio Cornaggia Castiglioni, uno degli storici che adesso avrebbe 100-120 anni, una cosa del genere. Sono stato invitato improvvisamente da alcune persone a dirigere una spedizione specificamente nel Mali, dove era stata segnalata un complesso di arte rupestre. Era la prima volta che io mi occupavo di archeologia africana, non sapevo, ma poi ho detto: queste sono le cose che cambiano la vita. Ho accettato, e con un'equipe che ho avuto la possibilità di formare, siamo arrivati in questa zona praticamente inesplorata. Prima di noi c'era passato solamente un militare negli anni 20, una cosa del genere, francese, e poi per caso dei viaggiatori si erano persi, praticamente si erano imbattuti lì. Era morta anche della gente, ma più che altro perché la zona non era frequentata se non dai Tuareg. Sono situazioni in quel Sahel che fa da cuscinetto tra la parte più della savana e il deserto del Sahara, in quella situazione divertente, perché mentre i Tuareg che arrivano dal deserto, arrivando nel Sahel dove c'è qualche acacia, c'è qualche arbusto, si sentono in paradiso, c'è qualche pozzo, c'è acqua, quelli che vengono dalla savana lo ritengono un inferno. Di fatto non è facile. E lì ho cominciato a fare le prime ricerche, in modo particolare le opere d'arte rupestre che stavamo indagando non erano antiche, ma erano molto importanti perché rappresentavano forse una delle ultime manifestazioni di arte rupestre fatte dai paleoberberi antenati degli attuali Tuareg, per cui anche il confronto era possibile tra le rappresentazioni, diciamo gli animali emblematici di un certo livello che ancora oggi considerano i Tuareg, tipo il cavallo quando riescono a vederlo o il dromedario. Ma soprattutto lì c'erano dei documenti preistorici di grande importanza che andavano dal Paleolitico inferiore, per cui 300-400 mila anni, tutto in superficie fino al Neolitico, fino alla fabbricazione di perle in calcedonio rosso, eccetera, eccetera.
Facciamo qualche esempio di cosa avete trovato, giusto per permettere ai nostri ascoltatori di immaginarsi concretamente che cosa avete ritrovato.
Dunque, opere d'arte rupestre interessanti, soprattutto dromedari, scene di caccia, un grande leone, eseguiti a volte in modo professionale da qualcuno che sapeva farlo, altre volte però quasi più che graffiti. Perché? Perché questo luogo era praticamente un labirinto di graniti che affioravano dalla pianura, dal deserto, per cui punto di riferimento per le materie prime, c'era selce, c'era materiale, c'erano dei pozzi scavati, e poi abbiamo trovato appunto una cosa molto interessante che ho pubblicato, ha avuto un certo successo, degli atelier per la fabbricazione di collane in calcedonio rosso, praticamente nella corniola. Se le trovavano tantissime perché le rompevano mentre le facevano, e cosa incredibile, abbiamo trovato lì a pochi chilometri il giacimento da cui loro recuperavano questa materia prima, e che permetteva loro di farne con nonchalance, anche di romperle fabbricandole molto in fretta. Ma la cosa più importante è che, se ne sono dati amici dei capi Tuareg della zona, Un giorno do appuntamento al grande capo di lì, mi dice: ci siamo dove c'è la roccia del leone. Ho avuto un'illuminazione perché ho detto: ma come la roccia del leone? Come se mi avesse detto: ci troviamo in Piazza Duomo. Allora ho cominciato a capire che c'erano dei punti di riferimento che a me erano invisibili totalmente e che venivano quasi depositati dai Tuareg quando nel loro percorso di nomadizzazione si fermavano due volte all'anno, anche un mese o due lì in quelle zone, per tante ragioni, perché far la cura dell'acqua, eccetera, eccetera, i cammelli. E allora ho cominciato a indagare e ho scoperto che c'era una roccia isolata, un 300 metri, un grosso blocco, che chiamavano la Maison des Ancêtres, la Caille. Perché? Non lo so. Di fatto lì abbiamo scavato e abbiamo trovato dei livelli dell'ultima frequentazione con ceramica, per cui gente che era lì sedentaria, valutando con delle analisi di termoluminescenza che fino al primo secolo, secondo secolo dopo Cristo, lì qualcuno ci stava, per cui lì c'erano macine, c'erano manufatti e così via. Allora io, in modo molto romantico, l'ho definita una città invisibile. Siccome i Tuareg, nella loro cultura principale, l'oggetto che devono avere deve essere utile, trasportabile e poi bello. Non si possono pensare dietro una statua o un quadro. E allora ho pensato: vuoi vedere che si portano anche dietro quest'idea di luogo d'identità? E in effetti era un luogo d'identità perché le incisioni rappresentavano la presenza dei loro antenati.
Parlando di bellezza, c'è un concetto che lei porta avanti, che è quello dell'archeologia della bellezza. Che cosa intende Giulio Calegari con appunto archeologia della bellezza?
Ecco, l'archeologia della bellezza potrebbe essere uno slogan, è più da intuire che da definire come se fosse una regola. Per bellezza non intendo solo l'estetica delle cose che escono, ma l'emozione, fondamentalmente l'emozione. Ho fatto anche molta archeologia sperimentale, avevo creato un piccolo gruppo con cui riproducevamo manufatti, ma non solo, colori, queste cose. E mi sono accorto che a volte diventavano sorde queste riproduzioni. Quello che contava di più era la memoria della mano, dei gesti. E i gesti che si nascondono quasi come fossero una lingua sepolta, e l'archeologo può anche immaginare. C'è qualcosa che è dietro, ed è quello, a mio parere, ecco perché lo chiamo della bellezza, che può permettere di andare oltre la definizione tassonomica, archeologica, il discorso, diciamo, scientifico, per aprirsi a un dialogo con l'arte o la poesia, per esempio. Infatti io ultimamente sto orientandomi proprio in un'altra dimensione, che è quella di accompagnarmi, per esempio, a scoperte interessanti con uno che suona le canzoni milanesi. Cosa serve? Serve a spaesare per un attimo, a rompere quell'abitudine alla scientificità estrema, che è un po' questo, l'archeologia della bellezza. Quando parliamo di archeologia, guardandoci in faccia, parliamo di preistoria, evidentemente. Per cui milioni di anni, o perlomeno centinaia di milioni di anni, ma mettiamo anche 20.000 anni, si riassumono nei libri di scuola in 4 pagine, mentre sono ancora, è una storia, chiamiamola così, è un passato che ti emoziona ancora. Ma ecco quello che io insisto nel dire, nelle mie ricerche voglio mantenere quell'emozione di quando ero piccolo e sognavo di fare una cosa del genere, mettendola assieme all'arte.
Adesso un po' di musica, dopo continuiamo a parlare di archeologia con il nostro ospite.
Cammina sotto un cielo stellato. Non calpestare i fiori nel deserto, è un tam tam dal capo all'altro del continente, un passaparola di suoni che unisce la gente che cerca in questo deserto un po' d'acqua da bere e la trova. È la cultura che si rinnova e si sviluppa dove più ha sofferto. Non calpestare i fiori nel deserto. Siccità, nella mia città c'è un fiore. Africa, Africa, Africa. Africa, Africa. Ho cercato un granello di vita, ma la sabbia è finita.
Siamo in compagnia dell'archeologo Giulio Calegari, fondatore del Centro Studi Archeologia Africana, conservatore della sezione di paleontologia del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Giulio Calegari è autore di numerose pubblicazioni, ha curato tra gli altri i volumi L'uomo e l'ambiente nel Sahara preistorico e Il repertorio dell'arte rupestre dell'Eritrea. Nel 2017 poi ha pubblicato Aperture all'immaginario tra archeologia africana e incertezza, edito da Quadlibet. Con lui stiamo parlando di alcune spedizioni archeologiche in Africa, nel Mali, durante le quali è stato possibile realizzare importanti scoperte. Scoperte che hanno permesso di documentare nuovi complessi di arte rupestre e tracce di insediamenti preistorici. Tutto ciò è stato possibile anche grazie ad osservazioni etnoarcheologiche, ovvero lo studio di tutti i prodotti materiali dell'attività umana. Ci spiega meglio in cosa consiste questa disciplina l'archeologo Giulio Calegari.
È una disciplina relativamente giovane nel nostro paese, l'ho vista nascere perché sono vecchiotto. È l'archeologia che si affida al confronto etnografico, ma non al solito confronto di tipo se un arco è fatto così adesso vuol dire che quelli là, no. Ma se io ho dei silos di terra, parlo di una cosa che ho studiato, dei grandi, diciamo, grandi vasi di terra cotta al sole, parlo di vasi anche 2,5 metri, che sono dei granai, e riesco a identificare il modo con cui si degradano e che tracce lasciano alla terra, per terra. Ecco che io in uno scavo posso capire che cos'è proprio attraverso quell'esempio lì. Diciamo che mentre l'archeologo scava nelle una capanna di 2, 3, 5, 50 mila anni fa, l'etnoarcheologo scava in una capanna attuale per vedere che tracce restano e che tracce sono confrontabili. Questo è solo uno degli esempi. Poi l'archeologia sperimentale è diventata in qualche modo una branca dell'etnoarcheologia, per cui il tentativo di ricostruire, ma l'etnoarcheologia vuol dire come si fanno i nodi. Poi per esempio io sono andato molto a vedere cosa rimangono delle tende tuareg quando se ne vanno. Come dicevo prima, la cosa deve essere utile, bella e trasportabile, per cui si portano via tutto. Rimane il massimo che ho trovato, è un mezzo che non so perché non l'abbiano bruciato, un mezzo mortaio di legno rotto. Trovi dei rami piantati per fermare le tende, ma non quelli importanti che sono decorati, trovi un brandello, per cui un accampamento di 5-6 tende, trovi 4 cose. E lì dietro c'è un accampamento tuareg, c'è gente che nasce, che muore, che fa l'amore, ho visto un bambino nascere, ho visto un vecchio morire, poi se ne va rimane quello.
Giulio Calegari è architetto, l'abbiamo detto, è stato docente all'Accademia di Brera e anche artista, perché lei ha sviluppato una ricerca artistica concettuale. Penso per esempio al suo libro d'artista edito da Pulcino Elefante.
Sì, ecco, Pulcino Elefante è uno straordinario editore che fa anche un libro al giorno e sono libri d'arte. Ho cominciato a farne alcuni, ecco, uno in specifico. Avevamo fatto proprio una conferenza con un mio amico che purtroppo non c'è più, di archeologia sperimentale. Lui era uno che aveva il coraggio di scheggiare delle selcide, delle pietre vetrose, in pubblico tirando fuori delle punte, delle lame, eccetera, eccetera. Vabbè, abbiamo fatto questa dimostrazione e poi mi è venuto in mente di raccogliere dei frammenti piccoli di queste selci, che erano avanzo della scheggiatura, e di farne un pulcino elefante. Ne ho fatti tanti, anche con dei nomi strani, perché ecco, si compongono i pulcini elefanti di una parte scritta e di una parte grafica o fotografica, sempre una diversa dall'altra. Naturalmente può essere lo stesso autore che scrive, oppure uno scrive la poesia e l'altro fa l'opera d'arte. Allora ho raccolto queste cose, ho fatto un'opera informale in cui con dell'ocra rossa, per cui mi richiamavo le pitture preistoriche, ho fatto dei segni che imitavano quasi una porta e poi ho incollato queste selci che erano l'avanzo a loro volta di una dimostrazione, chiamiamola scientifica, di archeologia sperimentale. E questo è un po' uno dei miei capolavori, quello che considero, perché il titolo di questo libro è Credo nelle cose finché non le vedo. Dentro il libro lo posso dire a memoria perché sono 4 righe e io ho scritto: se il passato fosse sempre lo stesso lo avremmo già consumato tutto. E questa è una cosa che vado dicendo, che poi lo sappiamo tutti, però bisogna dirlo. Noi nel nostro presente, che presente non so cosa voglia dire perché ci scivola tra le mani, viviamo tra 2 strati di passato come un sandwich. Sotto di noi, sotto nella terra, ci sono stratificate le tracce di un passato. Abbiamo il passato sotto di noi, le rovine, i resti, ma anche sopra, e uno non ci pensa, ma anche sopra c'è un passato, è il passato che ci viene dalle stelle, dalla luce delle stelle, ancora più antico. Per cui siamo in mezzo, siamo schiacciati come una sottiletta in un sandwich che scivola tra questi 2 strati di passato e spesso ce lo dimentichiamo. E oggi nell'ambito dell'arte hanno fatto di tutto, no? Proprio per cercare wow, cercare di sconvolgere, al punto tale che a mio parere, e quello che sto facendo, cerco di essere il più sottile possibile. Parto proprio dai gesti dell'uomo preistorico, cioè prendo dei manufatti che ho disegnato, poi da lì parto e immagino non solo i gesti che scientificamente si possono ricavare, parlo di manufatti molto semplici, se no sarebbe complicato, ma addirittura questi gesti che diventano quasi un suono, diventano un'altra cosa, perché quando si scheggia la selce, l'unica verità di archeologia sperimentale è quel ping, il colpo della selce che si scheggia, l'ha sentito anche quell'uomo di 20.000 anni fa, per quel secondo l'ho sentito anch'io. Ecco, allora in queste mie pannelli, diciamo, ci sono alcuni accenni a questi discorsi con i segni che escono dalle mie mani. Se classifico un manufatto del Paleolitico superiore, ho un riferimento, diciamo, scientifico, tassonomico, classificatorio. Però se invento, posso sognare che quella punta è servita per la carta, posso sognare quello che voglio. Però piuttosto che inventare sciocchette, preferisco fare in modo che quell'oggetto emani ancora un'aura di carattere poetico, che può essere artistico, figurativo, musicale, così. Ecco, un po' questo il lavoro che sto facendo. Penso che chiunque prenda in mano un oggetto e gli dico questo c'ha 40.000 anni, non può fare a meno di non emozionarti oppure di rimanere stupito.
Giulio Calegari, qual è secondo lei il modo migliore per guardare le testimonianze del passato?
È una domanda a cui si risponde in un modo solo, con lo stupore. Io credo che lo stupore ti conceda di avere quell'ingenuità. Sono i professori che hanno paura di sbagliare. Tu puoi sbagliare, non importa. È lo stupore che ti avvicina e continuo, cerco di mantenerlo. Io adesso ho 75 anni fra pochi giorni e ho ancora questo stupore infantile di quando mio papà mi portava nelle pinacoteche, nei musei, e devo ringraziare sempre. Anche mio padre avrebbe 122 anni se fosse vivo. Che bello. Ripeto, per me è lo stupore la base di tutto.
Io ringrazio il professor Giulio Calegari per essere stato nostro ospite in questa puntata di 6 di Sera Magazine, che per oggi termina qui. Appuntamento come sempre a sabato prossimo. Da Angeli Carbasini l'augurio di una buona settimana.